Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Abbiamo ancora negli occhi il meraviglioso epilogo degli US Open femminili di tennis, che hanno visto protagoniste le tenniste pugliesi Roberta Vinci e Flavia Pennetta, che contro ogni pronostico si sono affrontate nella finale del torneo e hanno scritto una pagina storica per lo sport italiano, il nostro Perfect Day. Grafite dedica questa puntata al tennis, sport nobile ed elegante che merita le nostre attenzioni. E in particolare a Roberta Vinci, che pur sconfitta ha rappresentato la favola del bello, sia per come ha saputo vincere contro la marziana Serena Williams, ma anche e soprattutto per come ha saputo perdere contro l'amica Flavia. How beautiful you are, Roberta. Little Italians di Vittorio Zucconi. L'Italia che non sa fare le cose semplici e riesce a fare le cose impossibili ha prodotto qualcosa che nessuno aveva mai visto e probabilmente, trattandosi di Italia stiamo cauti, nessuno vedrà più la finale fra due donne italiane in quello che a settembre di ogni anno è di fatto il mondiale del tennis. È stato il trionfo delle Little Italians in quello US Open meno sussiegoso, meno snob, ma più brutale schietto di Wimbledon, dei suoi nobili cappellini e delle sue fragole con panna. Disputato in uno stadio da 26.000 persone tra un tifo da derby, le due tenniste pugliesi, figli di quel meridione che nella letteratura e spesso nella realtà è raccontato come questione e mai come una risposta, hanno risposto all'incredulità dei 20 milioni di americani che praticano il tennis. Hanno ridicolizzato gli autori del tabellone eliminando le teste di serie numero 2 con Pennetta e la numero 1 del torneo e del mondo, quella extraterrestre chiamata Serena Williams, che anche il più cauto dei bookmaker dava favorita per 301, deboldendo la robotennista per rivelare sotto tutti quei muscoli una donna vulnerabile e nervosa, umana. Solo noi masochisti italiani che seguiamo lo sport internazionale potevamo capire e potevamo osare quella che ad un'altra divina del passato, Chris Evert, risultava incomprensibile e sgradevole. Vinci sta mettendo in difficoltà Serena con tutto quel suo slice and dice, sibilava sprezzante Chris, con tutto quel suo tagliare e affettare i colpi, un po' da massaia che prepara la cena, come ormai non fa quasi più nessuno e nessuna nel tennis delle sportellate a due mani, dove anche le donne, come Serena, superano regolarmente i 200 km all'ora di velocità nel primo servizio. Velocità da Ferrari, mentre i nostri ancora servono a ritmi da panda. Giocare d'astuzia, sacrificarsi come faceva Mennea, così si fanno piangere i network e uno stadio da 26.000 tifosi. Usare, come ha fatto Roberta Vinci, la potenza, la massa fisica dell'avversario contro di lui, per sbilanciarlo e farlo cadere, come nel sumo giapponese, come Muhammad Ali che frustava e sconfiggeva i più grossi di lui. È un'Italia che dovrebbe imparare a fidarsi di più e meglio delle donne, non da vetrine e da talk show, ma da sudore, preparazione, volontà e fatica, come la Vinci, che ha riassunto la sua strategia nel tenere la pallina in campo e poi correre, correre, correre. Dispiace che una delle due Little Italians abbia avuto per forza perdere, ma la vecchia, cinica battuta di Giovanni Agnelli sul secondo che è soltanto il primo degli sconfitti, questa volta non si applica. Hanno vinto tutte e due e fatto qualcosa che non si meriterà, non si ripeterà mai più. Le abbiamo guardate, come aveva chiesto Roberta, e sono state proprio brave, cazzo.
Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is it good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high.
Da Open di Andrea Gassi. Ho 7 anni e sto parlando da solo perché ho paura e perché sono l'unico che mi sta a sentire. Sussurro sottovoce: lascia perdere Andrea, arrenditi, posa la racchetta ed esci immediatamente da questo campo. Entra in casa e prenditi qualcosa di buono da mangiare. Ma non posso. Non solo mio padre mi rincorrerebbe per tutta la casa brandendo la mia racchetta, ma qualcosa nelle mie viscere, un qualche profondo muscolo invisibile, me l'impedisce. Odio il tennis, lo odio con tutto il cuore, eppure continuo a giocare. Continuo a palleggiare tutta la mattina, tutto il pomeriggio, perché non ho scelta. Per quanto voglia fermarmi, non ci riesco, continuo ad implorarmi di smettere e continuo a giocare. E questo divario, questo conflitto tra ciò che voglio e ciò che effettivamente faccio mi appare l'essenza della mia vita. Al momento il mio odio per il tennis si concentra sul drago, una macchina lanciapalle modificata dal mio vulcanico papà, nero come la pece, montato su grosse ruote di gomma, con la parola Prince dipinta in bianche lettere maiuscole lungo la base. Il drago assomiglia ad una qualunque macchina lanciapaglie di un qualsiasi voglia circolo sportivo americano. In realtà però è una creatura vivente, uscita da uno dei miei fumetti.
Il
Il drago respira, ha un cervello, una volontà, un cuore nero e una voce terrificante. Risucchiando un'altra palla nel proprio ventre, il drago emette una serie di rumori disgustosi. Man mano che la pressione aumenta, nella sua gola inizia a mugolare e quando la palla gli sale lentamente alla bocca, urla. Per un attimo mi sembra quasi ridicolo. Come la macchina delle praline che ingoia Augustus Gloop in Willy Wonka e la fabbrica del cioccolato. Ma quando il drago punta dritto su di me e spara una palla a 180 km all'ora, emette un ruggito da belva, assetata di sangue, che mi fa sobbalzare ogni volta. Mio padre lo ha reso spaventoso di proposito. Lo ha dotato di un collo extralungo formato da un tubo di alluminio, con una piccola testa, anch'essa di alluminio, che arretra come una frusta ogni volta che il drago spara. Lo ha anche collocato su una base alta, più di un metro, proprio a livello della rete. Così il drago troneggia sopra di me. A 7 anni sono piccolo per la mia età e sembro ancora più piccolo per il mio broncio costante per via del taglio di capelli a scodella a cui papà mi sottopone 2 volte al mese. Ma in piedi, davanti al drago, appaio davvero minuscolo. Mi sento minuscolo, impotente. Mio padre vuole che il drago troneggi su di me, non soltanto per incutermi rispetto e ottenere la mia attenzione. Vuole che le palle che escono dalla sua bocca atterrino ai miei piedi come se fossero sganciate da un aereo. La traiettoria rende pressoché impossibile rispondere in maniera convenzionale. Devo colpire ogni palla d'anticipo, altrimenti mi rimbalzerebbe oltre la testa. Ma nemmeno così sono abbastanza veloce per mio padre. Colpisci prima, grida, colpisci prima. Mio padre urla sempre, ogni frase, 2, talvolta 3, talvolta 10 volte. Più forte, dice, più forte. Ma che serve? Per quanto forte la colpisca, per quanto presto la palla torna indietro, ogni palla che mando al di là della rete va ad aggiungersi alle migliaia che già coprono il campo, non centinaia, migliaia, ruzzolano verso di me in un'onda perenne. Non ho lo spazio per girarmi, per fare un passo, per ruotare, non mi posso muovere senza calpestare una palla, eppure devo stare attento a non farlo. Mio padre non lo sopporterebbe. Se calpestassi una palla da tennis, mio padre ululerebbe come se gli avessi schiacciato le sue. Ogni terza palla sparata dal drago ne colpisce un'altra già a terra, provocando un anomalo rimbalzo laterale. Io aggiusto il colpo all'ultimo secondo, intercetto la palla d'anticipo e la mando abilmente al di là della rete. So che non è un normale riflesso, so che ci sono pochi bambini al mondo che vedrebbero quella palla, per non parlare poi di colpirla, ma non vado fiero dei miei riflessi, né mi vengono riconosciuti. È il mio dovere, ogni colpo riuscito è dato per scontato, ogni colpo mancato scatena una crisi. Papà dice che se colpisco 2500 palle al giorno, ne colpirò 17500 alla settimana e quasi 1 milione in un anno. Crede nella matematica, i numeri, dice, non mentono. Un bambino che colpisce 1 milione di palle all'anno sarà imbattibile. Colpisci prima, gridò mio padre. Accidenti, Andrea, colpisci prima. Stai adottando alla palla, sei addosso alla palla. Adesso è lui che mi sta addosso, mi grida direttamente all'orecchio. Non basta colpire. Quello che il drago mi spara contro, mio padre vuole che colpisca più forte e più in fretta del drago. Vuole che batta il drago. Il pensiero mi sgomenta, mi dico: non puoi battere il drago. Come si fa a battere qualcuno che non si ferma mai? A ben pensare, il drago assomiglia un sacco a mio padre, solo che papà è peggio. Perlomeno il drago ce l'ho davanti, dove posso vederlo. Mio padre invece mi sta alle spalle, non lo vedo mai, lo sento soltanto, giorno e notte, che mi urla nelle orecchie. Piuttosto spin, colpisci più forte, non in rete, maledizione, andrei mai in rete. Niente manda più mio padre su tutte le furie quanto una palla che finisce in rete.
Thank you.
Una cosa che ho imparato in 29 anni di tennis: la vita ti getta tra i predi qualsiasi cosa, tranne forse il lavello della cucina, e alla fine anche quello. Sta a te evitare gli ostacoli. Se lasci che ti fermino o ti distraggano, non stai facendo il tuo dovere, e non farlo ti provocherà dei rimpianti che ti paralizzeranno più di una schiena malandata. Mi sdraio sul letto con un bicchiere d'acqua e leggo. Quando i miei occhi si stancano, accendo la TV. Stasera secondo turno degli US Open, sarà l'addio di Andrea Gassi. Sullo schermo appare la mia faccia, è una faccia diversa da quella nello specchio. È la faccia che ho quando gioco. Studio questo nuovo riflesso di me in quello specchio distorto che è la televisione, e la mia ansia sale di un'altra tacca o due. Era il mio ultimo annuncio, l'ultima volta che la CBS promuoverà uno dei miei incontri. Non riesco a sottrarmi alla sensazione di stare per morire. Non è un caso, penso, che il tennis usi il linguaggio della vita. Vantaggio, servizio, errore, break, love, zero. Gli elementi basilari del tennis sono quelli dell'esistenza quotidiana, perché ogni match è una vita in miniatura, perfino la struttura del tennis, il modo in cui i pezzi entrano uno nell'altro come in una matriosca, rispecchia la struttura delle nostre giornate. I punti diventano game, che diventano set, che diventano tornei, ed è tutto collegato così strettamente che ogni punto può segnare una svolta. Mi ricorda il modo in cui i secondi diventano punti, che diventano ore. E ogni ora può essere la più bella della nostra vita, o la più buia, dipende da noi.